/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari slashers, bentrovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. Bentrovati alla rubrica che ogni due settimane vi porta in giro per il mondo per scoprire sempre nuove uscite editoriali e qualche volta vi dà qualche consiglio anche un pochino più datato. In questo caso il libro di cui ci occupiamo in questa puntata è uscito nel 2021. Si tratta di un romanzo ispirato ad una storia vera e che ci porterà a conoscere proprio la nascita di uno delle catene di profumerie più note al mondo ormai, che è la profumeria Douglas. E non è voler fare pubblicità, ma assolutamente è raccontare una storia vera dalle pagine di un romanzo. Questo romanzo si intitola Le ragazze dell'atelier dei profumi, l'autrice è Charlotte Jacobi e il libro è stato pubblicato in Italia da 360 per la traduzione di Rene Piccinini e le pagine sono ben più di 400, quindi un bel romanzo corposo, però vi posso assicurare che io l'ho letto in un pomeriggio e una serata, quindi insomma si legge molto molto agevolmente. È un libro molto interessante anche perché ci porta in un periodo storico, ovviamente siamo in Germania, nella città di Amburgo, ci porta, dicevo, in un periodo storico per quanto mi riguarda molto affascinante. La Belle Époque, il periodo dei primi del Novecento, prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, per intenderci. Siamo intorno al 1909-1907 e poi per arrivare fino al 1920 e poco oltre. È un libro che abbraccia questo periodo, questi 15-20 anni di storia non solo tedesca, ma direi europea e mondiale, e lo fa dal punto di vista delle donne, soprattutto dal punto di vista dei cambiamenti anche che ci sono stati nel tempo. E in quegli anni parliamo veramente di cambiamenti importanti, perché si comincia a parlare di diritto di voto alle donne, si comincia a parlare di emancipazione femminile, di imprenditorialità anche femminile, e ne è un esempio proprio la storia delle due ragazze protagoniste di questo libro, che poi, ribadisco, è una storia vera. Le due ragazze in questione sono le sorelle Maria e Anna Carstens. Maria e Anna Carstens sono due ragazze di Amburgo, di buona famiglia, che hanno un sogno, quello di aprire una loro profumeria, un loro negozio di profumi. Ma questo sogno com'è nato? È molto importante e anche molto bello il modo in cui questo sogno è nato. È nato soprattutto proprio da Maria o Marie, come tutti la chiamano, che da piccola un giorno, andata a fare spesa con la cuoca, la signora Feeling, ha avvertito passando accanto a lei un profumo, il profumo portato da una donna, un profumo di vaniglia buonissimo che le ha tanto ricordato quello del tabacco della pipa del suo papà, ma meglio, più buono. E così, senza pensarci, come con la spontaneità tipica dei bambini, si è girata verso questa donna e le ha detto: "Che buon profumo ha addosso!" Ovviamente la cuoca l'ha subito redarguita, l'ha subito ripresa, invece la donna si è mostrata molto disponibile, molto affabile, anche molto aperta si trattava di Berta Kolbe. Berta era la moglie di Gustav Kolbe, il produttore delle saponette Douglas, perché Douglas, forse in pochi lo sanno, nasce come saponeria, come marchio di saponi di qualità, saponette di qualità, poi anche di pelletteria, e poi proprio grazie a Maria e Anna Carstens diventerà proprio anche una profumeria. Perché? Perché da quel giorno, dal giorno dell'incontro tra Maria e Berta Kolbe, nasce un'amicizia profonda e duratura. Berta porterà Maria proprio nel mondo dei profumi, la inizierà a quella che è l'arte della profumeria e troverà in Maria proprio un naso incredibile. Sapete, il naso è colui che riesce, colui o colei che riesce a percepire, ha una grandissima sensibilità alle note olfattive e riesce a combinare, creare profumi dalle singole note olfattive. Quindi Maria di per sé ha un naso, ha un talento molto sviluppato per l'individuare le note di profumo e anche combinarle, e ha molto buon gusto, le piace proprio sentire le fragranze e abbinare le fragranze, riconoscere a chi possa star bene un determinato profumo. E sin da quando era bambina, appunto, Berta Kolbe se ne accorge e condividerà per sempre con lei questo profumo, ma condivideranno ben altro. Condivideranno non solo un'amicizia pluridecennale, ma condivideranno proprio un affare, quello che è un sogno, ma anche un modo per emanciparsi, perché alla morte del marito Berta diventerà la direttrice dell'azienda Douglas di saponi, appunto, e poi nel frattempo anche Maria e Anna cresceranno e ci saranno le condizioni per loro di dare vita al loro sogno. Le condizioni non ve le svelo perché vi svelerei troppo della trama familiare anche di queste due giovani donne così determinate, così ambiziose e complementari, la trama che riguarda appunto il loro padre, la loro nonna, la loro matrigna, e da lì nascerà questo loro negozio che ancora oggi noi conosciamo in qualche modo, sebbene oggi magari sia molto diverso da quello che era inizialmente, e tuttavia simbolo di qualità, di esclusività, di ricercatezza e soprattutto di grande grande passione per quella che è l'arte della profumeria. Una storia intensa, una storia veramente molto ben raccontata, sicuramente sì, è ispirata alla storia delle sorelle Carstens, ma ci sono molti elementi di differenziazione tra questo romanzo e la storia reale, non solo specificamente per quanto riguarda appunto le sorelle Anne e Maria, ma anche per i personaggi comprimari. Si sa, in tutti i romanzi ci sono delle licenze narrative talvolta anche importanti, anche in questo è così, e l'autrice ne spiega chiaramente tutti i passaggi nella postfazione, nella parte finale dell'opera. E tuttavia io vi consiglio, al di là di quella che possa essere la realtà, di godervi questo romanzo per come è stato raccontato, perché non è solo la storia di due donne, non è solo la storia di una profumeria ancora oggi nota, ma è proprio la storia anche di uno spaccato sociale, culturale, di un periodo storico, quello degli inizi del Novecento, tra la Germania, la città di Amburgo, e la Francia e la città di Parigi, che avrà un ruolo fondamentale con tanti incontri importanti che si potranno fare lì. E, insomma, uno spaccato storico veramente molto ben tratteggiato. La storia si spingerà poi alla Prima Guerra Mondiale e anche oltre. Ci sarà una piccola rinascita, nonostante la grande, grande tristezza che tutte le guerre inevitabilmente portano con sé. E chissà che non si possa rinascere proprio da un profumo e proprio dalla intraprendenza, dall'inventiva e dalla capacità di reinventarsi delle donne. Il consiglio di questo appuntamento del Simposio dei Lettori era proprio questo: le ragazze dell'Atelier dei Profumi di Charlotte Jacobi. A me è stato consigliato da un'amica e posso dirvi che ho scoperto essere in realtà il primo di una trilogia denominata Sorelle Douglas. Non ho letto gli altri volumi e non so effettivamente se parleranno ancora delle sorelle Douglas, cioè di Maria e di Anna, dato che poi sono morte nella realtà alla fine degli anni 20, almeno così ci svela poi l'autrice a fine romanzo, nella postfazione. Quindi non vi sto spoilerando nulla, semplicemente vi basterebbe una qualsiasi ricerca su Google per saperlo, perché questa è la realtà. E però chissà che non possa essere anche gli altri due libri, che non possano effettivamente essere una buona lettura per chiunque ami il mondo della profumeria in generale. Questo romanzo di sicuro lo è. Le ragazze dell'Atelier dei Profumi. Io chiaramente ora vi lascio all'incipit del romanzo in modo che possiate immergervi sempre di più, sempre meglio nell'atmosfera di queste bellissime pagine, e naturalmente non posso che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e rimandarvi qui a fra due settimane e naturalmente augurarvi buona lettura. Grazie a tutti.
1987. Marie Carstens alzò il piccolo naso delicato di undicenne nel cielo estivo di Amburgo e annusò. Quanti odori! Di spezie, di caffè, di vasto mondo, di fiori, di avventura e di libertà. Era una bella giornata di luglio. Marie era uscita con la cuoca, la signora Felling, per andare a fare la spesa. Quasi non si capacitava della sua fortuna. Quella mattina la sua matrigna, che era estremamente apprensiva, doveva accompagnare la sorella minore di Marie ad una visita medica, per cui aveva incaricato la cuoca di badare alla figlia maggiore in sua assenza. Per Marie, un paio d'ore senza sguardi severi e preoccupati. Odile Carstens era perennemente in ansia. Avrebbe voluto tenere le due ragazze sempre sott'occhio, tanto che a volte Maria aveva come la sensazione di vivere in una gabbia dorata. Della madre naturale, morta di colera poco dopo la nascita della secondogenita Anna, che aveva 2 anni meno di lei, Marie non aveva nessun ricordo. Ma nessuna madre biologica avrebbe potuto essere più premurosa e paurosa di Odile, che il padre delle ragazze aveva sposato dopo 1 anno di vedovanza. Di recente aveva spiegato alla signora Felling che doveva cuocere i cibi abbastanza a lungo da uccidere tutti i batteri. Pur sapendo che i batteri sono invisibili, Marie si era messa involontariamente alla ricerca di piccole bestioline. Ma il cibo era così buono che i suoi scrupoli si erano dileguati in fretta. Di colpo un cattivo odore distolse la ragazzina dai suoi pensieri. Storse il naso distinto. Non c'era da stupirsi. Erano arrivate al mercato del pesce. A Marie piaceva il brulicare della folla, i volti da lupi di mare avventurosi dei pescatori. Apprezzava meno invece l'odore del pesce, se non era più freschissimo, cosa di cui Marie si accorgeva subito. E trovava inquietanti quelle creature morte con la loro pelle scintillante e squamosa e lo sguardo vuoto. Al pensiero di mangiare pesce più tardi le si torse lo stomaco. Girò gli occhi di scatto e finì a fissare dritta in viso una giovane signora incantevole sui 25 anni, che si era fermata di fianco a lei. Marie rimase subito colpita dalla fragranza meravigliosa di quella donna elegantissima. Era un'autentica magia. Sapeva di vaniglia. Lo stesso odore del tabacco da pipa di suo papà, soprattutto dopo che era stato via a lungo. Marie si riempiva le narici di quell'odore familiare con autentica bramosia. Era il segnale che Heinrich Carstens era tornato da uno dei suoi molti viaggi. Lei e Anna non erano più in balia delle apprensioni della matrigna senza che ci fosse il padre a controbilanciarli. Nel profumo di quella sconosciuta, Marie riconobbe anche un sentore di rose e qualcosa di conturbante che non riusciva ad individuare. «Ma che buon profumo ha addosso?» le scappò detto fissandola con la felicità negli occhi. «Marie!» la rimbeccò secca la cuoca. «Come dice tua madre, non si parla con gli sconosciuti!» La ragazzina abbassò gli occhi piena di vergogna. «È tutto a posto!» intervenne subito la bella signora per tranquillizzarla. «Conosco la bambina. Maria Carstens. Mio marito e suo padre sono buoni amici d'affari.» «Nessuno mi chiama Maria, però dicono tutti Marie», spiegò la piccola. La signora Felling a quel punto, guardandola meglio, la riconobbe. «Oh, signora Kolbe, perdoni la mia sbadataggine, la prego.» Marie si accorse di quanto fosse a disagio la cuoca, che in genere appariva molto sicura di sé a non aver riconosciuto immediatamente la conoscente dei suoi padroni. Ma lo stesso valeva anche per lei. Sino a quel momento non aveva mai notato la signora Kolbe. Non che ci fosse da stupirsi. Nei rari casi in cui suo padre le imponeva qualche ricevimento o invito per il tè, Odile Carstens viveva nel perenne timore di essere spiata in quelle occasioni, dopo un breve saluto agli ospiti, la matrigna relegava sempre le bambine in camera loro. «Tu ti ricordi di me, Marie?» chiese a quel punto la signora Kolbe, e Marie scosse la testa imbarazzata. «Non è grave», disse ridendo la signora. «Anch'io al tuo posto non saprei distinguere gli adulti gli uni dagli altri, però sono contenta che il mio profumo ti piaccia. È un eau de parfum. Le signore, e qualche volta anche i signori, lo usano per darsi un buon odore. Lo saprai di sicuro anche tu dalle saponette, come quelle che produce mio marito. Sono profumate, anche se non così tanto come l'eau de parfum.» Marie lanciò un'occhiata di lato, per assicurarsi che andasse bene continuare a chiacchierare con la bella signora. La cuoca la incoraggiò con un sorriso. «Tu conosci i prodotti della signora Kolbe? Usi tutti i giorni la saponetta Celeste Impero?» «Sì», esclamò Marie. «Ha un profumo meraviglioso. Tutte le volte che mi lavo le mani poi rimango a lungo ad annusarle.» «Che bello», disse Berta Kolbe con un sorriso di soddisfazione. A quel punto le venne un'idea. «Se ti va, puoi accompagnarmi? Ho proprio bisogno di un profumo nuovo e volevo andare in profumeria. Magari troviamo qualcosa di bello anche per te.» A Marie venne il batticuore per l'emozione. Aveva sempre desiderato guardare una profumeria dall'interno, ma la matrigna non gliel'aveva mai consentito. Un negozio tutto pieno di buoni profumi. Corse con lo sguardo supplice alla signora Felling. «Posso?» La cuoca esitò. «Beh, non so, veramente dovrei prima chiedere il permesso ai padroni.» «Me ne rendo conto», concordò Berta Kolbe. «E dal personale al mio servizio pretenderei lo stesso. Però conosco davvero molto bene i genitori di Marie e sono sicura che suo padre», diede un'enfasi particolare a quella parola, «non avrebbe niente in contrario. Se si presenta l'occasione, bisogna cogliere la palla al balzo.» Chissà perché Marie aveva l'impressione che il discorso tra le due donne avvenisse su un altro piano. Era una cosa che aveva già notato. Spesso gli adulti dicevano qualcosa e tra le righe si trasmettevano un tacito messaggio. Poi parlavano in modo diverso, in qualche modo con più enfasi, scambiandosi sguardi eloquenti. Possibile che la signora Kolbe sapesse che la matrigna, nella sua apprensione, la teneva sostanzialmente prigioniera? Era questo il motivo per cui aveva nominato solo il padre e detto che di sicuro non avrebbe avuto niente in contrario? Qualunque fosse, il messaggio arrivò a destinazione. La signora Felling acconsentì. «D'accordo. Stare con la signora Kolbe è sicuramente più interessante per te che venire in giro con questa vecchia cuoca.» Maria avrebbe voluto protestare e dirle che non era vecchia e che la sua compagnia non era noiosa, ma la cuoca la fermò con un cenno. «Va bene così. L'importante è che poi torniamo a casa insieme.» Le due donne si scambiarono un altro sguardo eloquente e Maria a quel punto ebbe la certezza che si fossero promesse a vicenda di non fare parola di quell'avventura con la matrigna, il che naturalmente rendeva tutto ancora più eccitante. «Allora siamo d'accordo», disse Berta Kolbe. «Ci ritroviamo qui tra un'ora?» «Ci sarò», confermò la signora Feiling con un gran sorriso. Berta Kolbe si diresse subito con Marie nella piccola profumeria Drall in Munkerbergstrasse. «Meglio che mio marito non lo sappia», sussurrò alla bambina in tono di cospirazione. «Anche la Drall produce saponette, per cui è una ditta concorrente, però io adoro i profumi. E poi non può essere un male conoscere la concorrenza». Marie, che già era sovreccitata, si sentì di colpo incredibilmente importante e fece seria di sì con la testa. Lei e la signora Kolbe adesso condividevano un segreto. Il campanello del negozio risuonò carico di promesse e immediatamente le due furono investite da un'inebriante miscela di profumi. Marie si guardò intorno rapita, abbagliata, sentendosi in paradiso. Ovunque si girasse a guardare, c'erano raffinati flaconi di vetro smerigliato dentro i quali scintillavano fluidi di diversi colori. «Come in un palazzo delle fiabe», pensò incantata Marie. In quel momento venne loro incontro una bella signora, la commessa, che per aspetto ed eleganza non aveva nulla da invidiare alla moglie dell'industriale.
«Buongiorno, signora Kolbe», la salutò sconcertata ma cordiale. «A cosa dobbiamo l'onore? E chi ci ha portato di bello?»
«Questa è Marie Carstens», disse presentando la bambina. Marie fece un inchino.
«Mi fa molto piacere conoscerti, signorina Marie», disse amichevole la commessa bionda dall'acconciatura raffinata.
«Questa bambina è interessata ai profumi, magari ne troviamo uno adatto a lei», disse Berta Kolbe.
«Allora, vediamo un po'», mormorò la commessa prendendo dallo scaffale un botticino particolarmente bello. «Questo è l'Extrait de Lila, un profumo per signore di Delle Tre, appena uscito».
«Essenza di Lila», tradusse Marie.
«Conosci bene il francese», si complimentò la commessa. «Avrai di sicuro un ottimo insegnante. È un bene che oggi le ragazze lo imparino, secondo me».
«Grazie», fece la bimba con orgoglio. «Il nostro insegnante però non lo sa molto bene. La mia matrigna è dell'Alsazia Lorena, a casa parliamo spesso francese».
«Sei fortunata allora. Se mai ti capiterà di andare in Francia, avrai tutte le porte aperte», disse la commessa.
Marie, che sino a quel momento aveva dato per scontato di conoscere il francese, ne fu felice. Perlomeno con la sua lingua, la madre aveva regalato loro anche uno spicchio del vasto mondo. Con circospezione, Marie passò il dito sul flacone, mentre gli occhi correvano di nuovo agli scaffali. Che tutte le boccette fossero così belle la riempiva di un senso di profondo appagamento. Dentro c'erano i profumi migliori del mondo, in fin dei conti. Sarebbe stato impensabile che quei gioielli liquidi, sì, Marie li pensava esattamente così, fossero relegati in brutti contenitori. Nel frattempo, la commessa tamponò il polso di Marie con il profumo.
«Vediamo se si sente davvero il lilà», disse.
A Marie, il prezioso elisir diede una piacevole sensazione fresca sulla pelle. Alzò il polso e inalò profondamente. Era incredibile, come se tutte le piante di lilà del mondo stessero in quell'unica goccia.
«Ti piace, a quanto pare», osservò la commessa.
Marie fece ripetutamente di sì con la testa, e la signora prese un'altra splendida boccetta dallo scaffale.
«Visto che sei così intelligente, non ti dirò come si chiama questa fragranza o di quali essenze è composta. Chissà se indovini».
«Vaniglia», riconobbe subito Marie tutta orgogliosa mentre il profumo si diffondeva.
«Mi ricorda papà quando fuma la pipa, però questo è molto meglio, più elegante. Un po' come il profumo della signora Kolbe. E...» cercò le parole. «Mi incanta. L'odore della pipa di papà, no?»
Berta Kolbe rise. «Giusto, è vaniglia. Conosco l'odore del tabacco di tuo padre. Mio marito fuma lo stesso tipo. Hai già capito due cose importantissime. La prima è che il dosaggio di un'essenza, cioè la quantità che si utilizza, fa la differenza. Non deve essere né troppo poco, e deve armonizzarsi con le altre. La seconda è che i profumi sono evocativi. Ogni persona ha un suo odore, e il profumo gli si deve adattare. Ecco perché lo stesso profumo ha un effetto diverso su due persone».
Maria ascoltava rapita. «Evocativi», ripeté pensierosa.
«Quando sento l'odore della cannella penso sempre alla signora Feiling», disse poi. «Sarà perché mi prepara spesso i Franz Brötchen. Adoro quei dolcetti deliziosi».
«Hai visto?» disse Berta Kolbe. «Ecco perché certe donne profumano le loro lettere d'amore. Così chi le riceve è immediatamente sedotto dal profumo che associa alla donna del suo cuore».
Maria arrossì. Non era abituata a sentir parlare così esplicitamente dell'amore. Ti andrebbe di provare un altro profumo? Chiese la commessa, salvando Marie dal suo imbarazzo. Lei fece ripetutamente di sì con la testa. «Puoi provare al massimo 3 profumi uno dopo l'altro», disse la donna. «Meglio non di più, se non vuoi che il tuo olfatto si confonda». Tirò fuori un'altra boccetta. «Si tratta sempre di un fiore e di una storia legata a questo profumo. Ormai hai capito che i profumi sono evocativi, quindi ogni profumo ha anche una storia. Anzi, ne ha una per ciascuna donna che lo usa. Questa storia però è molto speciale. Se vuoi, te la racconto».
«Sì, grazie», rispose Marie tutta seria. «Ma prima il profumo».
La commessa stava per aprire la boccetta, ma Berta Kolbe gliela tolse di mano con un sorriso amabile, dicendo «Facciamo da noi, grazie».
«Ma certo, signora Kolbe», rispose l'altra rispettosa.
«Qualunque cosa le serva, dica pure». A quel punto si ritirò, mettendosi a riordinare i flaconcini su uno degli scaffali. Delusa, Marie la guardò andare via. A quel punto di sicuro non avrebbe avuto la storia. In più la metteva un po' a disagio che la signora Kolbe avesse congedato la commessa in modo tanto brusco. Però non osò chiederne il motivo e rimase a guardare la donna che apriva la bottiglietta su cui era raffigurata in un medaglione una bella donna bionda di profilo e dalla quale proveniva una fragranza paradisiaca.
«Violetta», riconobbe Marie immediatamente anche questa volta. «Hai proprio un ottimo naso», la lodò Berta Kolbe. «Questo è Marie-Louise, un bouquet nuovo di zecca di Edouard Pinot. Prese il nome da una donna davvero esistita, quella raffigurata sul flacone. Siccome amava le violette, Pinot ha scelto di dare al profumo questa nota».
«Questo profumo si chiama come me», scappò detto a Marie con una risata. «Forse è per questo che mi piace tanto».
«Marie-Louise era l'amante di Napoleone», raccontò Berta, e Marie provò un senso di sollievo per il fatto che anche la signora Kolbe conoscesse la storia. «Sua moglie Josephine, invece, amava le rose. Il suo castello di Malmaison era circondato da un grande giardino con moltissime rose, che è stato immortalato dal famoso pittore Pierre-Joseph Redouté. E le piaceva anche il muschio, di cui usò la Roma per vendicarsi dell'infedeltà di Napoleone».
Ebbe un istante di esitazione, chiedendosi se un argomento del genere fosse adatto ad orecchie infantili. Poi però, davanti all'espressione affascinata di Marie, proseguì. «Alla fine, l'imperatore lasciò Josephine in favore di Marie-Louise, e lei, per fargliela pagare, impregnò le sue stanze di profumo di muschio che lui non sopportava». Marie ridacchiò. «Deve essere stato un bel tormento per Napoleone perché il muschio è molto persistente, più di qualsiasi altro profumo». La ragazza annuì per dire che aveva capito. «Povero Napoleone, anche secondo me il muschio non ha un buon odore». Poi domandò. «Ma almeno con Marie-Louise era felice». Distinto non poté fare a meno di pensare ai suoi genitori, chiedendosi se suo padre fosse ancora felice con la sua seconda moglie. Lei era convinta di no. La moglie dell'industriale scosse la testa. «No. Dopo che Napoleone perse le guerre, lei si allontanò da lui. Si trasferì a Parma, dove si innamorò del profumo delle violette, che lì sono molto diffuse. Come Josephine era stata l'emblema delle rose, Marie-Louise lo divenne delle violette».
«Credo che le violette siano anche il mio profumo», disse Marie. «È il profumo delle Marie».
La signora Kolbe sorrise.
«Te lo regalo volentieri».
«Oh!» scappò di bocca alla ragazza strabiliata. «Che meraviglia! Grazie!»
«È un piacere per me», disse la signora Kolbe con un gran sorriso.
L'espressione di Marie però si rabbuiò.
«Che succede?»
domandò la signora preoccupata.
«È un profumo che non ti piace, in realtà? Possiamo anche sceglierne un altro».
«Penso che Maman non me lo permetterebbe. Sicuramente mi sgriderebbe moltissimo».
La signora Kolbe si chinò verso di lei.
«Non c'è bisogno che lo sappia. Puoi nascondere la boccetta da qualche parte e annusarla ogni tanto. Tutte le ragazze devono avere qualche piccolo segreto. Se sono segreti belli, non c'è niente di male».
«Va bene», disse Marie tutta seria. «Allora può regalarmi il profumo».
Mezz'ora dopo Marie continuava a sentirsi in paradiso. Siccome avevano ancora tempo, prima di ritrovarsi con la signora Felling, la signora Kolbe l'aveva invitata a prendere un tè e un dolce nell'esclusivo Hübner House, il caffè dell'alta società di Amburgo. Marie sapeva che lo frequentava Marie Contessa von Bismarck Schönhausen, la figlia dell'ex cancelliere, un'altra omonima, e anche il cuoco personale dell'imperatore. Mentre beveva il suo tè e mangiava la sua squisita fetta di torta di marzapane, la specialità della casa, Maria alzava il polso al naso in continuazione per inspirare. «Ho la sensazione che persino la torta abbia lo stesso sapore del profumo», mormorò. «Non ti stupire», replicò Berta Kolbe. «Profumo e sapore si incontrano sui recettori del gusto». Sorrise trasognata, poi aggiunse: «Hai proprio un olfatto sorprendente, secondo me. È grazie ad un giovanotto di quasi 70 anni fa, che aveva la stessa dote, se oggi abbiamo la nostra saponetta celestiale». Incuriosita, Marie smise di masticare. «Chi sarebbe?» chiese. «John Sharp Douglas. La nostra azienda porta il suo nome. Era un giovane scozzese che arrivò ad Amburgo nel 1820 per avviare una saponeria». «E perché non l'ha fatta in Scozia, dove abitava lui?» domandò Marie. «Le tasse sul sapone, secondo lui, erano troppo alte. Sai cosa sono le tasse? Soldi che bisogna dare allo Stato. Fanno sempre arrabbiare papà». Berta sorrise divertita e bevve un sorso di tè, allungando con eleganza il mignolo oltre la tazza, un gesto che Marie osservò affascinata. «Vedi? E faceva arrabbiare anche John Sharp Douglas. In Scozia, probabilmente, era ancora peggio che qui, almeno per quanto riguarda il sapone. Siccome però non gli andava di pagare tutte quelle tasse, si trasferì ad Amburgo». «E qui gli è piaciuto?» chiese Marie incuriosita. «Oh, moltissimo», disse Berta. «Io non ho fatto in tempo a conoscerlo di persona, ma i suoi figli, che poi ereditarono la saponeria, l'hanno raccontato a mio marito. Quando arrivò con la nave, John Douglas rimase subito stregato dall'odore carico di spezie del porto. A quanto dicevano i suoi figli, fu il suo odore a farlo innamorare di Amburgo». «Lo capisco benissimo. Anch'io amo l'odore della nostra città». E dopo essersi innamorato della città, John si innamorò di nuovo, ma questa volta di una donna, raccontò la signora Kolbe. Marie fece una risatina. «Johanna Becker era una donna bellissima, ho visto delle sue fotografie. Si sposarono nel 1830. Nello stesso anno la saponeria Douglas arrivò al successo. Quindi Johanna gli ha anche portato fortuna». Si interruppe e sorrise a Marie. «Ma sto parlando troppo, hai smesso di mangiare?» Marie lanciò un'occhiata stupita alla sua torta. «Me n'ero completamente dimenticata, non mi capita mai». «Anche il tuo tè si sta raffreddando». Marie beve in fretta un sorso. «Però continuerà a raccontarmi cosa è successo dopo», implorò. «È emozionante. Prometto che intanto andrò avanti a mangiare e a bere il tè». «Molto volentieri. Anch'io la trovo una storia incredibilmente affascinante». «Dov'ero rimasta?» disse la signora Kolbe. «Al 1830, quando il signor Douglas si è sposato e ha avuto successo». «Giusto. Quell'anno, grazie ad una semplificazione del processo produttivo, riuscì a mettere in commercio saponette profumate più economiche, così se le poterono permettere in tanti, prima erano molto care. Faceva più in fretta a produrle, per cui poteva venderle ad un prezzo inferiore», chiese la bambina. «Sì, perché il tempo necessario per fare il sapone costa. Pensa ai dipendenti che lavorano per tuo padre nel commercio di grano e spezie. Lui li paga. Più tempo ci mettono per fare qualcosa, più quello costa». Marie lo capiva. In quel modo aumentarono le persone che potevano permettersi le sue saponette, per cui Douglas aumentò il suo giro d'affari. E lo scozzese aveva già capito una cosa di cui anche tu prima ti sei accorta. Marie la guardò incuriosita. «E cioè che i prodotti profumati devono avere confezioni belle e pregevoli dal punto di vista estetico. Vale per i flaconi dei profumi, che tu hai tanto ammirato, ma vale altrettanto per le saponette. John le faceva incartare ed etichettare in modo magnifico, e la gente quasi gliele strappava di mano. Fu un grande successo. E capì anche come far conoscere i suoi prodotti. Ad esempio, li fece reclamizzare dal medico personale di Goethe e Schiller. Mio marito ha avuto la fortuna, esattamente 10 anni fa, di subentrare nell'attività a suo padre, che a sua volta l'aveva rilevata 10 anni prima dai figli di John Sharp Douglas». Marie ne fu colpita. Aprire una propria attività commerciale, come aveva fatto questo signor Douglas, doveva essere emozionante. Magari proprio una bella profumeria come quella che la signora Kolbe, nella sua gentilezza, le aveva mostrato quel giorno. La famiglia Carstens viveva, insieme al personale domestico, in un doppio appartamento al terzo piano e mezzanino di un caseggiato all'89 Diese Strasse, nell'elegante quartiere Harvestude. Il padre, che aveva cominciato come mugnaio, si era fatto strada con successo nel commercio di granaglie e spezie, tanto che 5 anni prima, dal mulino di Kellinghusen, nell'Holstein, si erano trasferiti ad Amburgo. Per quanto amasse quella casa sul pittoresco canale Isebeck, però, tornare a casa dopo l'escursione nel mondo dei profumi provocò in Marie un senso di frustrazione. Oltretutto, Odile Carstens, la matrigna di Marie, era già rientrata con Anna e, non avendo trovato la figlia maggiore a casa, era in preda all'isteria. Quasi non fecero in tempo a varcare la soglia che Odile prese a riempire la povera signora Felling di contumelie perché si era portata dietro la bambina a fare la spesa, neanche fosse una cameriera. La cuoca subì la ramanzina a testa bassa, senza dire parola. Marie, che la conosceva a sufficienza, sapeva però che era più arrabbiata che avvilita. Benché Odile fosse la padrona, Marie aveva in qualche modo la sensazione che fosse la cuoca ad essere più forte della matrigna e a sovrastarla. In ogni modo, Marie intervenne in sua difesa. «Papà però ha detto che dovremmo stare di più all'aria aperta», ricordò Odile. Se fosse rimasta zitta sarebbe stato meglio, perché a quel punto attirò la rabbia su di sé. Odile puntò gli occhi sulla figlia e le si avvicinò. «Ma che odore hai addosso?» la apostrofò. «Sembri una...» boccheggiò in preda all'indignazione. «Ma dove ti ha portato la signora Felling?» «Abbiamo solo fatto una passeggiata per la città. Sai quanti odori forti ci sono ovunque, al mercato, cioè», bofonchiò Marie. Fece Odile diffidente. Poi si strinse nelle spalle con un sospiro. «Ma ormai non c'è rimedio. Fila di sopra in camera tua. Dirò a Tinette di prepararti un bagno per eliminare questo odore tremendo prima che cominciate le lezioni. È proprio da non credere». Sollevata, Marie corse su per le scale nel secondo appartamento, dove le due figlie dei Carstens avevano le camere da letto. Anna non vedeva l'ora di raccontare alla sorella la sua più stretta confidente di quella mattinata di emozioni e di mostrarle la boccetta di profumo nascosta nella tasca della gonna. Quel giorno, per via della visita medica di Anna, le sorelle fecero lezione con il precettore solo nel pomeriggio. Il signor Kalkbrenner era un uomo dalla faccia grigia, con la testa affilata, gli occhiali con la montatura di nickel e la bocca contratta, che si intendeva alla perfezione con la loro severa matrigna. Marie, fresca, di bagno, faticò durante la lezione di matematica. Anna invece aveva facilità con l'aritmetica, cosa di cui sua sorella non si capacitava. «Che noia e che monotonia il mondo arido dei numeri», pensava Marie. «Che grigiore in confronto al mondo profumato e colorato che aveva conosciuto quella mattina». Quando il signor Kalkbrenner passò finalmente alla geografia, il suo interesse aumentò sensibilmente. Si chiedeva che odore avesse questa o quella regione del mondo, e se ogni posto avesse una sua fragranza, come la città italiana di Parma, che profumava delle violette di quella Marie sua omonima. Quando però lo chiese all'insegnante, lui la squadrò con un'occhiataccia come se l'avesse insultato e sibilò a denti stretti che quella gita mattutina non le aveva fatto bene. Marie scambiò un'occhiata irritata con la sorella e cercò con la mano il flacone di profumo che le era rimasto nella tasca della gonna. In quella boccetta erano racchiusi tutti i suoi sogni, l'essenza del suo futuro. «Finalmente», sussurrò Anna quando Marie aprì la porta e scivolò nella sua stanza. «Mi sembrava che non arrivassi più. Non vedo l'ora che mi racconti tutto. Non siete state solo al mercato, vero?» «Come fai a saperlo?» chiese Marie mentre sollevava le coperte e si infilava nel letto accanto alla sorella. «Il mercato del pesce non sa di profumo», fece Anna. «Hai ragione», confermò la sorella maggiore, tirando fuori la boccetta dalla tasca della camicia da notte. «Qui dentro c'è un segreto», disse. «È il nostro futuro». Anna si drizzò a sedere incuriosita e accarezzò il flaconcino pregiato con la punta delle dita. «Bellissimo», sussurrò. «Adesso la apro e te la faccio annusare. Però stai attenta a non rovesciarne neppure una goccia, altrimenti mamma domani se ne accorge e si insospettisce ancora di più». Marie aprì la boccetta e la mise sotto il naso di Anna. La bambina annusò e chiuse gli occhi per goderselo sino in fondo. «Sembra di stare in paradiso», esclamò. «Dove l'hai preso?» Marie le raccontò tutta la storia. E quella notte, stringendo forte il botticino di profumo, le due sorelle fecero una solenne promessa. Da grandi avrebbero aperto una profumeria tutta loro e avrebbero portato ad Amburgo la magia profumata del mondo intero.
Slash Radio Web ha presentato il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.